La mattina del 6 agosto del 1945 un bombardiere americano sganciò una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. La bomba esplose a circa 600 metri di altezza, sollevando una nube di fumo alta 17 chilometri e uccidendo all'istante 80.000 persone. Solo tre giorni più tardi un altro bombardiere fece cadere un secondo ordigno nucleare nel porto della città di Nagasaki. Una nuova epoca della storia dell'umanità era iniziata. Inizia così un libro che si intitola Hiroshima e nostro senso morale, analisi di una decisione drammatica, uscito per Guerini e Associati nel 2012, firmato da Paolo Agnoli, che è con noi al telefono e che intanto ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Paolo Agnoli è, per chi non lo conoscesse, oltre che saggista, ha scritto numerosi libri, anche fisico nucleare, e si è laureato in un secondo tempo anche in filosofia, con interessi appunto legati all'etica e alla morale, ed è appassionato di storia. Quindi chi meglio di lui per andare ad analizzare più nello specifico quanto accaduto 70 anni fa, che come lui scrive appunto nell'incipit di questo libro, sancisce l'inizio di una nuova epoca dell'umanità. Lei in particolare, Paolo Agnoli, nel suo libro si sofferma su due filoni dal punto di vista di questa decisione, delle conseguenze etiche e morali per l'umanità tutta. Una è quella legata allo sviluppo, ma mi corregga se sbaglio, dell'arma atomica e delle interrogativi che questo solleva, e poi quello invece legato all'utilizzo reale. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono l'unica nazione al mondo ad avere di fatto fino a oggi usato, per fortuna, un'arma atomica su una nazione con la quale erano in guerra. Cominciamo dunque dal discorso intorno allo sviluppo. A me piacerebbe che lei tirasse un po' le fila su quali sono le conseguenze etiche, non solo per gli scienziati che hanno collaborato a questo progetto, ma anche se secondo lei esiste un limite che la scienza non dovrebbe oltrepassare quando fa ricerca fine a se stessa, visto che la ricerca fine a se stessa di fatto non esiste, ma è sempre orientata a scopi che spesso, come in questo caso, sono tutt'altro che nobili.
Appunto, come innanzitutto ha detto giustamente lei, i nodi morali sono stati due, no? La decisione degli scienziati di costruire la bomba, non solo, ma di spingere il presidente Roosevelt, che all'inizio fu abbastanza timido nel rispondere, spingere Roosevelt a costruire la bomba. Allora, innanzitutto diciamo questo, prima di rispondere alla vera domanda che lei giustamente poneva, che la stragrande maggioranza degli scienziati che scrisse la lettera firmata poi da Albert Einstein erano scienziati europei, che erano stati di fatto scacciati o comunque erano fuggiti dall'Europa, molti di loro erano ebrei, alcuni comunisti, per le persecuzioni note a tutti. Bene, per loro Hitler era il male assoluto. Il fatto che nel 38 già, nel 39 fu pubblicata la sperimentazione della prima fissione nucleare avvenuta in Germania aveva spinto questi fisici, come dire, a intraprendere, malgrado i problemi che lei sollevava, la corsa al nucleare. E porsi dei limiti, e il problema è, guardi, gli scienziati furono divisi, anche coloro che in America decisero di spingere Roosevelt a costruire la bomba ebbero poi posizioni diverse. Quando per esempio la Germania si arrese, alcuni di loro dissero: beh, ci fermiamo qui in quanto la bomba era stata pensata per Hitler. Alcuni andarono avanti fino alla fine, come appunto Rico Fermi, Bohr, che furono di fatto interpellati. Consideravo che quella decisione fu una decisione molto discussa e molto analizzata, a differenza di altre terribili della Seconda Guerra Mondiale. Pensiamo alla tempesta di fuoco sulla Germania, solo per fare un esempio, ottavo, l'invasione, quello che è successo nel fronte sovietico e così via. Alcuni di loro appunto andarono fino in fondo, altri rifiutarono sin dagli inizi, per cui il problema di fronte a importanti scelte dell'umanità, pensiamo all'ingegneria genetica, tanto per fare un esempio attuale e così via, chi decide dov'è il limite? Questo è il vero problema, e non abbiamo una formula magica o qualcuno da un punto esterno che può decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, un punto esterno all'uomo. Sempre che noi riconosciamo, come io personalmente riconosco insieme a tanti e tanti filosofi, che di fatto l'etica è un parte della scienza del comportamento razionale. Quindi il problema è aperto, è difficile, secondo me si può giudicare di volta in volta, tant'è vero, e concludo su questa importantissima domanda, che Oppenheimer, che è uno dei pochissimi, tra l'altro, scienziati nati in America e cittadino americano di chi ha costruito la bomba, tra l'altro veniva da una famiglia tedesca comunista, per esempio si rifiutò più tardi di partecipare alla bomba a idrogeno. Per cui io non credo ci sia una risposta assoluta, ma di volta in volta bisognerà chiederci e dovrà alla fine decidere la politica, ovvero il popolo tutto, non solo gli scienziati, ma tutto il popolo dovrà decidere in certe situazioni dov'è il limite. Oggi l'ingegneria genetica dovremmo interpellare tantissimi, tutti coloro che oggi già usufruiscono dell'insulina e di tanti altri aspetti, se è giusto o meno, per esempio, fermare gli studi sull'ingegneria genetica.
Certo, beh, chiaro che sono interrogativi che non possono essere affrontati in breve tempo. È vero anche che laddove le regole non esistono perché non è possibile porle dall'esterno, ciascuno diventa arbitro di se stesso, anche dal punto di vista morale. Forse proprio questo è il significato della parola coscienza. Ma Paolo Agnoli, venendo invece alle polemiche, alle considerazioni che sono state fatte in sede storica dagli storici successivi a questo sgancio, molti dicono sarebbe stato ugualmente efficace un lancio dimostrativo, magari in una zona deserta del Giappone o al largo delle coste giapponesi o su un obiettivo militare. Perché si è scelta una città di civili, secondo lei?
Allora, innanzitutto i due obiettivi sono stati tutti e due obiettivi militari, tant'è vero che sia Tokyo che Kyoto furono risparmiate, Truman, che era successo a Roosevelt, è morto appunto improvvisamente, aveva proprio personalmente, si era opposto a qualsiasi bomba che potesse semplicemente dover uccidere più giapponesi possibile, a differenza di quello che si era fatto in Europa, gli stessi americani e gli inglesi che avevano cercato di colpire e uccidere più tedeschi possibile su un invito esplicito di Stalin quando non poterono aprire il secondo fronte. Quindi Hiroshima era il secondo quartier generale e Nagasaki anche una grande fabbrica, tutte e due grandi fabbriche militari. Ovviamente si sapeva che sarebbero morti molto civili, però scegliere un posto diverso, per esempio isolato, non avrebbe portato alla resa del Giappone. Questo è dimostrato oggi con il senno di poi, e spesso non viene sottolineato bene, dal fatto che i giapponesi non si arresero dopo la prima bomba. Questo è un fatto, è vero che con il senno di poi, ma è un fatto, perché avrebbero tutto il tempo, sono stati quasi 3 giorni, dopo Nagasaki, in pochissime ore, credo se non mi ricordo male dai miei appunti, proprio tramite l'ambasciata svizzera, i giapponesi fecero pervenire agli americani la loro disponibilità a discutere ufficialmente della resa, non si arresero in maniera incondizionata come fece la Germania, ci furono delle condizioni che loro posero e gli americani accettarono, per esempio che la famiglia reale non fosse neppure
Sì,
interrogata, eccetera, eccetera.
certo.
Quindi diciamo, oggi non lo sappiamo, quando abbiamo come dire, desecretato vari documenti interni giapponesi, ci fu una discussione enorme, anche dopo la seconda bomba, addirittura ci fu un tentativo di colpo nei confronti di Hirohito per non arrendersi neppure dopo la seconda bomba, quindi se non si sono arresi dopo Hiroshima, perché avrebbero dovuto arrendersi se fosse stata
Certo.
buttata su un terreno, diciamo, disabitato?
Paolo Agnoli, prima di salutarci le chiedo in un minuto lapidariamente un commento su una frase che è uscita oggi sul Fatto Quotidiano, firmato da Diego Fusaro, un pezzo di Diego Fusaro, che dice che un'altra questione che ha aperto la storia del Novecento attraverso questo lancio dell'atomica è che ha legittimato in maniera aperta lo sterminio di soggetti riconosciuti come innocenti, ovvero donne, vecchi e bambini, ma anche la mancanza di pentimento e di elaborazione collettiva. In sostanza, per farla breve, gli Stati Uniti, differentemente da molte altre guerre, non hanno mai elaborato l'entità di quello che era successo, di quello che era stato fatto, pur con tutti i motivi che abbiamo spiegato e con gli motivi anche di carattere bellico e le esigenze che c'erano. Lei, come spiega questa cosa? È una sorta di meccanismo di rimozione perché era troppo grande il senso di colpa?
Ma in parte c'è anche questo, onestamente, però guardi, è un popolo che conosco abbastanza, ho lavorato negli Stati Uniti e ho studiato molto quel periodo della loro storia. Innanzitutto c'è da dire questo, che già prima di Hiroshima, che è stato un fatto terribile, ci mancherebbe una cosa terribile, erano stati fatti altrettanto terribili. Semplicemente a Dresda sembra che si parli addirittura di quasi 200.000 persone uccise, bruciate vive. Dal fosforo bianco, gente che si buttava nell'acqua e moriva bollita. Quindi, e tra l'altro era stato proprio usate le bombe per uccidere più tedeschi possibili. Quindi questi fatti già c'erano stati. Hiroshima, diciamo, ha fatto come dire, arrendere il Giappone non per quello che aveva fatto, ma per quello che avrebbe potuto fare, perché lo ha fatto in pochissimi secondi. È questo che spaventò e fece decidere finalmente Hirohito alla resa. Per quanto riguarda la corsa al nucleare, quindi il fatto che l'America poi abbia usato questa bomba solamente lei, io ricordo un fatto, questo va sempre sottolineato, gli americani vinsero la corsa all'armamento nucleare, ma non la iniziarono. La corsa la iniziarono i tedeschi e contemporaneamente i sovietici, quando dopo il 1939 fu pubblicata, fu conosciuta la fissione nucleare, subito dopo gli inglesi, e addirittura Churchill, addirittura nel 1943, dovette battere i pugni sul tavolo, minacciando anche Roosevelt di andare a costruire da solo la bomba in Canada, perché in Inghilterra era virtualmente impossibile, sapendo tra l'altro di bluffare. Solo a quel punto gli americani decisero di fare la corsa al nucleare, la vinsero perché avevano accolto tante tante menti da tutto il mondo, avevano accolto certo. Perché le donne parteciparono al progetto Manhattan, tantissime scienziate, a differenza di quello che succedeva in Europa. Mi scusi un po' la concitazione.
Io la ringrazio, è un argomento che accalora ancora oggi, naturalmente, come giusto che sia. Grazie ancora, ricordiamo ancora una volta il titolo del libro, che va più a fondo naturalmente di una chiacchierata di pochi minuti in radio, di Paolo Agnoli, che è Hiroshima e il nostro senso morale, analisi di una decisione drammatica. Grazie ancora, a risentirci.